Il messaggio di oggi, intitolato Affinati come l'oro, parla delle prove nella nostra vita cristiana e perché Dio prova i nostri cuori. È Lui che conosce già il nostro cuore, perché deve anche provarlo, così dobbiamo attraversare situazioni difficili, afflizioni, e Lui già sa tutto. E perché ci prova? Giuseppe.
Grazie Signore, sono domande che a volte ci siamo fatti tutti, però quando dai tutto il tuo cuore al Signore le domande sono finite. Cioè quando ti unisci a un esercito in cui credi, sei soldato di una causa che hai fatto tua, segui gli ufficiali nei quali hai fiducia, a un certo punto io quando ero nell'esercito, diciamo, certo, avevamo questa fede lì che credevamo nell'Italia a quel tempo, sai. E non ero missionario, adesso credo solo in Gesù. E va bene, quando metti la tua mano nella mano di Dio andiamo in Geremia capitolo 1, verso 17.
Geremia 1.
17 al 19, Dio dice a Geremia.
Geremia 1, 17 e 19. Perciò cingiti i lombi, levati e di loro tutto ciò che ti comanderò. Non sgomentarti davanti a loro, affinché non ti renda sgomento davanti a loro. Ecco, oggi io faccio di te una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda, contro i suoi principi, contro i suoi sacerdoti e contro il popolo del paese. Essi combatteranno contro di te, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno.
Alleluia, alleluia. Immagina Geremia da solo contro tutto Israele, pieno di capre e caproni e falsi profeti. Il punto qui, al verso 17, non sgomentarti davanti a loro affinché io non ti renda sgomento davanti a loro. Cosa sta dicendo qua il Signore? Non abbiamo il lusso di poterci permettere la paura. Geremia non poteva permetterselo. Dio gliel'ha detto, cioè, gli ha fatto vedere subito la sculacciata che veniva, la punizione. Se tu ti sgomenti davanti a loro, va bene, io ti renderò sgomento. Va bene? Quindi non possiamo permetterci il lusso di avere paura contro il diavolo, ma la chiave capitolo 3. Va bene, perché se ci mettiamo di paura davanti al diavolo, perdiamo la battaglia. È come quando c'è un cane che abbaia, non puoi fargli vedere che hai paura. Ti fermi lì. Non fa vedere nessuna paura, poi con calma te ne vai, con molta calma. Molta calma, senza atteggiamenti minacciosi, d'accordo? Io lo so perché ho fatto anch'io così. Mai mostrare paura. Malachia 3:3.
Malachia 3:3.
E questa scrittura ci porta al tema del messaggio di oggi, va bene? Va bene, che si chiama Affinati come l'oro. Attenzione, Malachia 3:3.
Egli siederà come chi affina e purifica
Quindi
l'argento.
sta parlando del Signore, il Signore si siederà.
Purificherà i figli di Levi e li affinerà come oro e argento.
I figli di Levi sarebbero oggi missionari, discepoli, gli apostoli, erano quelli che erano di servizio presso l'arca. Non avevano possessioni, era l'unica tribù che non possedeva terre, niente, perché vivevano delle offerte di Israele, un po' come i missionari oggi vivono delle offerte, perché loro dovevano concentrarsi a servire il Signore. E non servire il proprio capitale, il proprio carriera finanziaria. Se non accettiamo i fuochi purificatori di Dio, allora non saremo affinati per servirlo come sposa di Cristo, nel regno del Padre. E non esistono scorciatoie per diventare gli uomini e le donne che Dio ci ha predestinati. Va bene? Ma questo sarà solo se ubbidiamo alla sua chiamata. Proverbi 17:3. Il crogiuolo è per l'argento e la fornace è per l'oro, ma chi prova i cuori è l'Eterno. Allora, cosa sta dicendo qua? Che così come si mette l'argento e l'oro nella fornace e nel crogiuolo, così i nostri cuori devono essere provati. Che ci entra in testa questo? Dio ci vuole provare, ci proverà. deve provarci, deve mettersi alla prova. Per questo che ha messo l'albero del bene e del male nel centro del giardino, per provarlo, per provarli. Capito? Come si usava una volta, che faceva finta che uno gli cascava una penna stilografica, un qualcosa di valore dietro la scrivania, qua e là, per mettere alla prova il dipendente se se lo rubava o se lo ritornava. Se quella penna non tornava, allora era meglio che mettevi tutto sotto chiave. Quello lì, il tuo dipendente è un ladro. Va bene, Dio mise l'albero del bene e del male nel centro del giardino per vedere cosa avrebbero fatto. E infatti hanno tentato un colpo di Stato insieme a Lucifero. Volevano diventare Dio. E invece sono diventati niente, cacciati fuori. Quindi Dio è nel business di provare i cuori, questo è quello che Dio fa. Anche Gesù e tutti coloro che lo seguirono a cuore pieno, cioè la sposa, sono stati provati e dovettero vincere le loro paure, debolezze, esitazioni, fino a che? Fino a vittoria totale e a volte anche attraverso la morte, si chiamano i martiri. Perché Dio dice, sarete provati, Apocalisse 2,10, sarai provato per 10 giorni, avrai 10 giorni di tribolazione, sii fedele fino alla fine. Bene. Apocalisse 3,8 cosa dice? E poi Apocalisse 2,12.
Apocalisse 3,8, io conosco le tue opere, ecco ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome.
Alleluia, questa è la sposa di Cristo. Amen. Va bene? Una porta aperta davanti che il diavolo non può chiudere. Perché? Perché hai custodito la mia parola. Sai, non molti cristiani nel mondo capiscono l'importanza di mantenere la parola. La parola non è quella scritta nella Bibbia e basta. Cioè, la parola è una persona, è Cristo, è Gesù. Non puoi dire amo Gesù e non mantieni la sua parola. Perché mi chiamate Signore, Signore e non fate quello che vi comando? Dice Luca 6, no? Apocalisse 2, 12 fino a 15.
Apocalisse 2, 12 a 15. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi, queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Io so dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, là dove Satana abita. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificati agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti.
Amen. Amen. Grazie Signore. Grazie Signore. Quindi, cioè, stiamo rinnegando il nome del Signore quando facciamo compromessi col mondo. E so che questo interessa a diversi nella nostra Chiesa. Sono fratelli che stanno facendo compromessi col mondo. Cioè, certe cose non si può fare a meno, devi lavorare, devi guidare la macchina, devi questo, quell'altro, ma ci sono cose che invece potremmo evitare, va bene, lasciamo perdere. Quando seguiamo il mondo, va bene, cioè quando sappiamo qual è la volontà di Dio, però seguiamo il mondo e facciamo la scelta sbagliata in determinate cose, come appunto in questa chiesa che abbiamo letto, che era una chiesa questa qua che faceva cose buone, però Gesù aveva qualcosa contro di lei, cosa faceva? Tollerava dei fratelli che erano fuori dalla volontà di Dio. Oggi questa è una cosa comunissima. Se una chiesa comincia a perdere i membri, il pastore cambia le prediche. Cioè c'è questo idolo dei numeri, perché numeri significa anche soldi. Fratelli pastori, non cadiamo in questa trappola. Vabbè, lasciamo perdere i soldi per cortesia. Se vengono, vengono. Se non vengono, non vengono. Qui siamo qua a predicare la parola, la verità. Qui non dobbiamo rendere conto ai fratelli. Non dobbiamo rendere conto alla Chiesa. Forse secondariamente sì, ma innanzitutto dobbiamo rendere conto a Dio. Poi comunque guardandoci allo specchio, chi è di noi che non ha fatto compromessi? Però ne vale la pena. Il mondo è bugiardo, ci dice che il compromesso è la via facile, il dimenticare quella scrittura, metterla la scrittura al posto secondario. E questo certo ci dà delle convenienze, dei vantaggi. Ma va bene, ma per quanto tempo avremo questi vantaggi trascurando il Signore e la sua parola? Un giorno, un mese, quanto tempo? E poi cosa facciamo? Come ci guarderemo in faccia allo specchio, sapendo che abbiamo trascurato cose della parola che potevamo? Il Signore non ci chiede il passo più lungo della gamba, ci chiede cose che possiamo fare. Infatti, quando Gesù ci chiede un sacrificio, stai lontano dal tuo telefonino, stai lontano dalla televisione, ma qual è il sacrificio? Quello lì è una cosa indispensabile, perché ci avviciniamo a Gesù, perché usciamo dalla rete del diavolo, usciamo dall'incantesimo del maligno. Quello lì, qual è il sacrificio? Quella è una cosa indispensabile. Quando chiede al drogato sacrificati, non prendere droga, che non è sacrificio. Prima del sacrificio è una medicina, una cosa indispensabile, va bene? E allora, se cominciamo a fare compromessi col mondo, compromettiamo la parola, trascura la parola, in questo modo perdiamo la forza della fede. Il nemico ci convince, il nemico comincia a parlare dopo il compromesso, no? Che non abbiamo la stoffa, siamo a mezze calzette, siamo dei perdenti. Così dice il diavolo. Vedi, sei sconfitto, cosa serve continuare a combattere? Bandiera bianca, arrenditi, getta la spugna. Non è la fede di essere un vero discepolo. Va bene, questa è la voce di Satana, no? Attenzione ad ascoltare questa voce. Imparare a dire vattene Satana. E poi subito guardare Gesù, la sua parola, cominciare a lodare, pensare i pensieri di Dio. Poi, ma se invece ci mettiamo col piede fermo e dice no, io non voglio, vattene Satana, vai all'inferno, ti sgrido, lodo il Signore, lodi a Gesù, gloria a Dio. E questo il diavolo non starà insieme a te a lodare Dio, se ne va.
Amen.
Ma prima cerca di dirti quanto sei stupido, quanto è inutile, nessuno lo fa.
Sì,
vai
sì,
avanti.
Sì.
Quindi chi ancora, fratelli, non lo ha sperimentato, lo faccia. Quando sentite la voce del nemico rappresentata da... Cosa rappresenta la voce del diavolo? Scoraggiamenti, le paure. Che lingua parla il diavolo? La lingua dell'insicurezza. Allora sgridatelo e poi con la massima calma, senza agitarvi, lodate il Signore, benedite il suo nome, Gesù. Va bene, cioè lodare il Signore deve essere come l'uccello nell'aria, come il polmone che respira. Lo dobbiamo fare senza pensare. Questo tiene lontano il diavolo. Va bene? Sai, ci sono degli alberi, delle piante, dei fiori, che mi hanno detto, che li metti intorno alla casa, eccetera, e tengono le zanzare lontane. Io non ho ancora scoperto, dicono che ci sono. Informarsi, sorelle, che qui...
The lavender keeps the scorpions away.
Qui di zanzare, grazie a Dio, ce ne sono pochissime, gloria a Dio. Però non mi piace zanzare. E dice che la lavanda cosa fa?
Keeps the scorpions away. Dice, I'm informed on the scorpions.
What?
I'm informed on the scorpions.
Angela, per più di un motivo, Angela ha fatto investigazioni molto accurate come tenere gli scorpioni lontani.
Sì, che ci sono.
Infatti,
qui.
Lei ha con la pila sottoelettrica che controlla. Se non sapete dove Angela, come andate all'altro, sta sotto qualche letto a cercare
prima scorpione. Di mettermi le scarpe sempre le controllo se non c'è qualche scorpione dentro, ma è vero.
Si vede che ti trovano simpatiche gli scorpioni. Insomma, vi dico per esperienza, fratelli, funziona, d'accordo? Basta sgridare il diavolo, basta lodare il Signore.
Amen.
Come non ascoltare la sua voce? Sgridatelo. E col diavolo non si fa discorsi. Prega, signor diavolo, si siede a un caffè, prego, con un po' di latte, sì, mi parli, mi dica, quale frutto io potrei mangiare proibito. D'accordo? Funziona, ragazzi, sgridate il diavolo.
Amen.
O parlo per esperienza, fatelo. Un fratello oggi mi ha chiesto, come faccio a udire la voce del Signore? Un fratello qui in comunità mi ha chiesto. Amati fratellini, non ci sono segreti, non ci sono codici. Encrypted, come in italiano, encrypted, i codici, mi dà la traduzione esatta in italiano, perché sai, qui devo dare l'impressione che sono molto istruito, no? Encrypted, come si dice? Codice, sarà codice, suppongo.
Criptato,
grazie, ecco, come fate a non saperlo?
Criptografato.
Cripto. Quindi non ci sono, non è criptato, mm-hmm. non è criptato, ok. Quindi non ci sono segreti, non ci sono formule. E quindi io parlo di poco che capisco, di quello che capisco io, va bene, su come ascoltare la voce di Dio, l'ingrediente principale. Qual è l'ingrediente principale per ascoltare la voce di Dio? Per poter, un fratello mi ha chiesto in comunità, mi ha scritto un bigliettino, me l'ha dato sì. e mi ha detto come io vorrei imparare di più a ascoltare la voce di Dio. E naturalmente siamo in due a imparare a crescere in quello.
In quattro.
Cioè, non è che io il Signore sa tutto, qui. Io insegno quello che sto imparando, insomma, non è che qui sono arrivato, sì. capito?
E qual è l'ingrediente principale?
E adesso ci arrivo. Allora, l'ingrediente principale è l'ubbidienza. L'umiltà, l'ubbidienza, cioè i doni dello Spirito. Guarda, c'è tutta la lista. Vuoi leggere la lista, per cortesia?
Sì.
Dov'è la lista?
Galati 5, 22.
Bravissima, 22, 23. Dora, sei oggi, you are on the ball, in tune.
Dopo
una ragazza
ieri?
In tune.
Dopo il fallimento di ieri. Che Dio vi aiuti.
I fratelli non lo sanno, vedete che ti rimballo.
Oh, grazie Gesù. Galati 5, 22, 23. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge.
Alleluia.
Amen.
E com'è che si fa a non sentire la voce di Dio? I due versi della scrittura precedente.
Mm-hmm. 19. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze.
Quindi non c'è segreto. Per non ascoltare la sua voce, qui c'è tutta la checklist. Qui c'è tutto per filo e per segno. Questa è la via più sicura di non ascoltare la voce di Dio. Quindi camminare nella carne, nell'orgoglio, nella superbia, nella zucca dura. E ci siamo cascati tutti.
Sì,
perché
sì.
Io sono qui a predicare, a insegnare. Giuseppe insegna Giuseppe dagli sbagli che ha fatto. Non insegno dall'alto del mio pulpito, dal basso delle fosse dove sono caduto. Dio mi protegga, dimmi.
È vero, perché quando camminiamo nei questi frutti dello Spirito, lo Spirito Santo, che è come una colomba, ci è vicino. Possiamo discernere la sua voce, perché lui parla suave, possiamo ascoltarlo. Ma quando camminiamo nelle cose della carne, non abbiamo tempo per ascoltare la sua voce.
Alleluia, alleluia.
Bellissimo versetto.
Guarda, se io cammino nella disubbidienza, mi diventa sempre più difficile di ascoltare la sua voce. Se cammino in disobbedienza è di più difficile ascoltare la sua voce, perché la pesantezza dello spirito di condanna, perché sai che stai disobbedendo, blocca cosa? Quella freschezza, la libertà, quella leggerezza del mio camminare insieme a lui. Va bene? Non volo più, striscio, mi trascino. Perché la Bibbia dice la via del trasgressore è dura. All'inizio sembra stata stretta, difficile, in salita. Tutti ti criticano, ma vedrai che presto sentirai la mano di Gesù. Andiamo avanti. Ti dirà, continua, sono con te. Non ti preoccupa. Guarda la montagna, tranquillo. Ci sono io. Vai di rupi, tranquillo. E allora, quando di tutto cuore, da parte mia posso dire lo sto amando, lo sto cercando, sto ubbidendo, ecco, sto camminando in amore con il mio migliore amico. Gesù è il mio migliore amico. Io sono stato deluso da amici e ho deluso amici, però Gesù non mi ha mai deluso. Però lui è, capito? Pane al pane, verità, quando sbagli lui non te lo manda a dire, te lo dice in faccia, Gesù. E allora quando facciamo questo, che guardiamo a Gesù e insistiamo, allora la sua voce viene a me, mi giunge. E so che è lui, è la voce dell'amato Gesù. È la voce del desiderato, del ricercato Gesù. E allora guarda, ho capito una cosa, che Gesù, lui vuole parlarmi molto di più di quanto io voglio parlare a Lui e di quanto voglio ascoltare Lui. Dio ci chiama perché ci vuole usare, come dice in Isaia 1 e Isaia 48, due scritture. Isaia 1, 25.
Ti rimetterò la mano addosso, ti purificherò delle tue scorie come fa la potassa e toglierò da te ogni particella di piombo.
Isaia 48, 10.
Ecco, io ti ho voluto affinare, provato nel crogiolo dell'afflizione.
Capite, stiamo parlando oggi delle difficoltà, a volte malattie, a volte disgrazie, a volte divorzi, a volte insomma problemi di un tipo o di quell'altro. Perché Dio lo permette? Dio deve purificarci, Dio deve permettere, anche se il diavolo che le manda, Dio deve permettere per purificarci, affinarci. E questo, e per questo prima o poi è necessario il crogiolo dell'afflizione. Cos'è il crogiolo? È come un pentolone dove ci si mette dentro pezzi di oro o pezzi d'argento, e su questo crogiolo è fatto di ghisa, va bene, che la ghisa si scioglie a migliaia di gradi, invece l'oro si scioglie molto prima, e dentro questo pentolino di ghisa si scioglie l'oro. Quindi Dio ci mette nel crogiolo dell'afflizione, può essere una malattia, può essere un attacco del diavolo, insomma cose che non auguriamo a nessuno. Però ci siamo tutti passati e ci passeremo. Ci è passato Gesù, il crogiolo della croce. Quindi guarda, nessun atleta ama, è contento quando il coach, l'allenatore, lo mette sotto pressione. Però il tempo, al tempo delle medaglie, le coppe premio, va bene, e le pacche sulle spalle non sono qui, sono in cielo. Primo Corinzi 9:26. Quindi non stiamo qui a aspettare i complimenti, non stiamo qui a aspettare incoraggiamenti. Se ci sono, ci sono, se non ci sono, fai a meno, vai da Gesù a farti incoraggiare.
Primo Corinzi 9:26. Io quindi corro così, non in modo incerto. Lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria.
Va bene, Paolo era un combattente, impariamo da Paolo. Era un combattente, combattuto fino alla morte.
Ma come dici tu, quando l'allenatore ti mette sotto pressione...
L'allenatore
ti mette sotto pressione, non è facile, però viene anche il tempo delle medaglie, nel cielo.
Nel cielo. Non aspettate le medaglie qui. Il Vangelo di prosperità è un Vangelo falso. Dio mi ama e mi vuole felice, pieno di soldi, ma pezzo di disgraziato, scusa, c'è la gente che va all'inferno e tu pensi alla tua macchina nuova, la tua felicità qui. No, caro mio, devi pensare alla felicità degli altri, la salvezza degli altri, il Vangelo per gli altri, non solamente il tuo stomaco. È un Vangelo falso, che solamente gli egoisti seguono, va bene? E mi spiace se offendo qualcuno, ma così è la storia qua. Va bene, grazie Signore. Parlavo del pugile, no? Il pugile cosa fa il pugile? Non può vincere, non può neanche concorrere se prima non ha imparato a soffrire, prendere colpi, cadere, rialzarsi. Il pugile cade, deve rialzarsi prima dell'arbitro ti conta. 1, 2, 3, al 10, basta, ciao, hai perso il match. Va bene? Quindi guarda, non c'è mai stato un uomo di Dio che non sia inciampato. Sorelle, siete inciampate voi?
Sì,
tante
cadute,
volte.
Siete cadute?
Sì,
crollate?
Sì, purtroppo sì.
E quindi abbiamo tutto fatto dei brutti peccati, però ci siamo?
Alzati.
Rialzati. Giusto cade sette volte, ma?
Si rialza.
Però cosa dice poi il proverbio? Ma grande è la caduta degli empi. Gli empi che li vedi, tutto felici e contenti, droga di qui, tutto, c'han tutto. Però quando cadono quelli non si rialzano più. Va bene? L'uomo di Dio deve imparare a non ascoltare i scoraggiamenti del diavolo e deve imparare a dire, cacciare il diavolo, cacciare all'inferno, digli Cristo ti ha vinto e poi lo dare al Signore. Il nemico non può permanere presso un cuore pieno di luce, pieno di lode, di ubbidienza al Vangelo. In Daniele 12:10 c'è un angelo che gli parla a Daniele, va bene, e gli parla di adesso. 2500 anni fa gli parlava di adesso, cosa gli diceva?
Daniele 12:10. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi.
Quindi Voi seguite Gesù come un po' come Noè che costruiva l'arca e la gente non vi capisce. Infatti è profetizzato, nessuno degli empi capirà. Sta parlando, se legge Daniele 12, parlando di adesso, tempo della fine. Va bene? Quindi Gesù non è stato compreso. Possiamo essere compresi noi?
No.
Mai, quando è stato mai che un uomo di Dio è stato accettato, elogiato, seguito? Mai. Cioè queste religioni che hanno tutti questi seguaci, perché sono religioni della panca comoda? Quindi, quando è che Noè è stato seguito? Quando è che è stato seguito un Abramo? Quando è che un Geremia, un Paolo ha avuto successo? Gesù stesso? Invece sono stati vilipesi, insultati, perseguitati, lapidati, crocifissi, uccisi, imprigionati. Quindi cosa stiamo cercando qui? L'accettazione del mondo? Stiamo cercando che le chiese ci ricevano. Speriamo che un giorno viene che tutte le chiese batteranno le mani a Radio Blast. Sogna, continua a sognare. Ci sono chiese che pregano che spariamo dall'orizzonte. Hai capito? Siamo come pungoli sul fianco. Alzarsi di dietro e darsi una morsa a tutti quanti.
Amen.
Capite? Siamo come quelli là, se Apocalisse 11, erano due profeti che tormentavano la terra con le loro predicazioni. Va bene? E quando sono morti, tutti che si hanno fatto una baldoria di una festa, si mandavano persino regali, Apocalisse 11. Mm-hmm. Finalmente abbiamo ucciso due profeti che ci tormentavano. Dopo 3 giorni e mezzo sono risorti. Che quelli là, per goderselo di più, non hanno neanche seppelliti, l'hanno lasciati lì. Potevano incenerirli, li hanno lasciati lì per godersi i cadaveri. Ancora un po' di champagne, oh grazie! Oh, però che bello vederli morti. Ancora un po' di, sì, beviamo. Op, 3 giorni e mezzo dopo, risorgono. Alleluia!
Alleluia.
Prepariamoci, amen. Fratelli. Io andrei a 1 Pietro 4, 3 scritture, 1 Pietro 4. Va bene? Parlavo di Noè, Abramo, Geremia che furono perseguitati, mai seguiti, va bene? Le grandi chiese che parla del Nuovo Testamento, la chiesa di Filadelfia, Filippesi, sai cos'erano? Erano delle comunità come le nostre, come la nostra qui e altre di altri fratelli, non siamo mica soli, va bene? Erano delle casette, c'è 5 persone, 10. 15, 20, non molto di più, perché dovevano sedersi addirittura sulle finestre. Una volta c'è stato uno che è cascato dalla finestra mentre Paolo predicava, Atti 20 mi pare, e ha predicato durante la notte.
Tutta la notte, sì.
Ecco, quindi
sì,
ragazzi, sì. Non vi lamentate quando fate Giuseppe predica un altro giorno, perché sì, sennò sì, cadendo sì. Dalla finestra poi dobbiamo resuscitare. Allora, ha trovato primo Pietro sì. 4, dal 12 al 14.
1 Pietro 4, 12 a 14.
Comincio io. Carissimi,
non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano.
Capisci? Cioè, Signore, perché ci perseguitano? Signore, io non capisco, tu mi ami, no? E perché vogliono ammazzarmi? E come? Non è mica educato. Non è politicamente corretto ammazzarmi. Signore, come mai? Non mi ami?
Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi e esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio riposa su di voi.
Amen. Amen.
E allora? Gioiamo, fratelli, cantiamo, lodiamo, profetizziamo. Perché? Perché più ci perseguitano, maggiore il nostro premio nei cieli. Non lo facciamo per il premio, però, cioè, all'ingrosso c'è compreso anche quello. Chi l'ha detto? Il re. Dove? Matteo 5, versetti 11 e 12. Che altro vuoi sapere?
Matteo 5, 11 e 12. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.
Hai capito? Sei diventato profeta quando viene perseguitato. Ha detto Gesù qui. Così hanno perseguitato i profeti prima di voi.
Sì.
Allora, quando ti perseguitano, ti insultano, ti perseguitano e mentono su di te, per ogni sorta di male, per causa di?
Dal nome di Gesù.
Per causa mia, causa di Gesù. Beati siete voi, rallegratevi, giubilate, grande il premio nei cieli. E perché Gesù parlava tanto dei premi? Perché è la verità. Capisci? Perché deve controbilanciare le bugie del diavolo che dice quando muori, muori. Quando muori, 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 non c'è niente dopo. Ma caro mio, e chi l'ha detto che non c'è niente? Una volta pensavo che la terra fosse piatta, chi diceva fosse quadrata, chi diceva che era sostenuta da animali, sai, la terra. E poi salta fuori invece che la terra era rotonda e Dio non ha neanche speso soldi per costruire pilastri per sostenerla. L'ha attaccata sul niente. Capito?
Sulla sua parola.
La terra è appesa alla sua parola.
Amen.
Che Dio che abbiamo, ragazzi.
Grazie, Gesù.
Alleluia. Quello che riceve più medaglie, chi è? È il soldato che più lotta, che più ha lottato. Quello riceve più medaglie. Facciamo un paragone. Va bene. È il soldato che ha trovato più opposizione, è quello che ha più sofferto, forse è rimasto ferito, mutilato, morto nelle guerre, o il soldato che ha inferto, ha causato maggiori danni al nemico. Come traduciamo questo qua nel nostro caso? Si traduce che chi di noi ha fatto più danno al nemico, cioè ha liberato maggior numero di schiavi e prigionieri, dalle gabbie, delle bugie del mondo del diavolo, come? Con il
Vangelo.
Con il Vangelo. Con il Vangelo state liberando, state aprendo le gabbie. La stessa gabbia dove ero io. Tu non eri, non eravate in gabbia,
sì,
voi sorelle?
Sì, anche sì, io. Sì.
Non eravate una gabbia? Una gabbia, sì. Il diavolo è un costruttore di gabbie. Dov'è che le costruisce?
È nel mondo.
Nella tua testa.
Nella mente.
Nella nostra mente.
Sì.
Capisci? Le peggiori prigioni sono quelli che non si vedono. Quelli che sono più prigionieri sono quelli che non lo sanno neanche di essere. Prigionieri di un'ideologia, di una religione falsa, un cristianesimo falso, una politica. Prigione costruita nelle menti tramite come le false dottrine, le false ideologie, le bugie sataniche. Il diavolo è un costruttore di bugie.
Sì.
E Gesù è la verità. Grazie, Signore. Le nostre medaglie, come dicevamo, sono? Quali sono le nostre medaglie? Che medaglia potremmo appuntato sulla camicia in cielo? Che tipo di medaglie? Con la faccia di Gesù?
No.
L'Arcangelo Michele?
No.
Saranno, non porteremo medaglie, ma porteremo una?
Corona.
Corona. Alleluia. Alleluia. Premio per chi di noi sarà rimasto fedele fino a dopodomani mattina, poi basta.
No. No,
fedeli in tutta la vita
e dopo
anche fedeli fino alla morte, fratelli. È inutile che annuncio dovete morire, come disse quello, ricordate che dovete morire tutti, forse anch'io, dice la battuta. Capito? La battuta è di un uomo molto abbattuto. Guarda, visto che dovete morire e dobbiamo, tanto vale, perché non lo facciamo per Gesù?
Amen.
Va bene? E quella sarà una corona che non appassisce, che non si ferma alla tomba, che va oltre. Per quanto tempo? Per sempre. Esattamente, più specifico, per favore, signor predicatore, per tutta l'eternità. Come è scritto, Matteo 24,13, 1 Corinzi 9,25, 2 Timoteo 4,6-8, Giacomo 1,12, andiamo.
Matteo 24,13, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
1 Corinzi 9,25, chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile.
2 Timoteo 4,6-8, vado io?
Sure.
Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione, cioè sto per morire, sto per essere, infatti gli tagliarono la testa, e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede e ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione.
Giacomo 1,12. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano.
Allora, cari fratelli, Angela, dammi un sacco di nomi. Cinzia,
guarda, apro gli email e leggo tutti i nomi. Allora, Alfredo, Brunella, Irma, Nicoletta, Alfredo, Maria Rosa, Marco, Francesco, Giovanna, Salvatore, Eli, Sergio, allora. Alessandra, Aleandra, Ciro, Wanda, Filippo, Franco, Santo. Guarda, posso leggere tutti gli email? Ci sono 63.000.
Quanti?
63.000.
63.000 email. Dio benedica il tuo cuore, sorellina. Allora, ripeti cosa il Signore dice a queste 63.000 e gli altri fratelli che arriveranno grazie ai fratelli che fanno parte della nostra chiesa, non grazie al fratello Giuseppe che è un buon a nulla, l'hanno capito tutti, ma grazie alla cooperazione di tutti i fratelli che pregano, che sostengono la missione, che sostengono Gesù, che innalzano le braccia di Mosè, che stanno pregando, che stanno sostenendo Gesù, che stanno sostenendo la verità del Signore. 63.000 fratelli, a chi va questa gloria? Al signor fratello Giuseppe? E come fa fratello Giuseppe a prendersi questa gloria? Chi è fratello? Come faceva? Questo è Gesù che lo ha fatto. 63.000 email, stiamo scherzando? Gloria al Signore. E cosa dice il Signore a questa gente? Giacomo 1,12. Ripetiamo.
Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano.
Capito? Abbiamo letto alcuni nomi che sono la cima dell'iceberg. Che
sì, perché abbiamo 5 email che usiamo. Quindi.
Come?
Abbiamo 5 indirizzi email, questo è solo uno.
Sì. Quanti sono? Sono 70, 80, 100.000?
No, non lo so. Non posso sapere, guarda.
Puoi sapere. Gloria, sì, ma è un miracolo che qui quattro gatti riusciamo a fare questo, ragazzi. Quindi deve essere per forza Gesù. Mm-hmm. Alleluia.
Amen.
Ah, Signore, 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 ti benedico, Signore. Signore, voglio fermarmi un attimo e benedirti, Signore. Voglio solamente... Bless the name of the Lord. Benedici, Signore, l'anima mia. Tutto quello che mi benedice il suo santo nome. Alleluia. Guarda, cambiamo voce. Mettiamo un audio con una voce diversa di fratello Giuseppe. Mettiamo la voce di Arnoldo Foà. Chi è che conosce Arnoldo Foà? Voglio mettervi audio.
Io non conosco.
Di Arnoldo Foà. Arnoldo Foà, non lo conosce Arnoldo
no.
Foà? È un famoso artista italiano. È un ebreo. Era un ebreo. Era un dolcissimo artista, perseguitato durante la Seconda Guerra Mondiale, un artista. E con la sua voce vorrei farvi ascoltare una storia, va bene? E, piccola storia di un paio di minuti, un audio, e che si chiama Da quando ti ho incontrato. Grazie Gesù.
Ascolta, mio Dio, mi hanno detto che non esistevi e io come uno stupido ho creduto che avessero ragione. L'altra sera, dal fondo di una voragine, scavata da un cannone, ho visto il tuo cielo. Di colpo mi sono accorto che mi avevano imbrogliato. Avessi preso almeno un po' di tempo per guardare le cose, mi sarei accorto benissimo che quelle persone si rifiutavano di parlarmi della tua verità. Mi chiedo, mio Dio, se ti andrebbe di stringermi la mano. Eppure sento che non ti sarà difficile comprendermi. È curioso che sia dovuto venire in questo luogo d'inferno per avere il tempo di vedere il tuo volto. Ti amo terribilmente. Ecco quello che voglio che tu sappia. Tra poco ci sarà un orribile attacco. Chissà, può darsi che proprio questa sera io bussi alla tua porta. Noi due fino a questo istante non siamo stati amici. E mi chiedo se tu mi aspetterai sulla soglia della tua casa. Lo vedi? Adesso piango. Sì, proprio io. Piango come un bambino. Se t'avessi conosciuto prima. E allora, bisogna che vada. È strano. Da quando ti ho incontrato, non ho più paura di morire. Arrivederci.
Questa deve essere probabilmente la storia di molti soldati che tristemente, senza Dio, neanche capiscono perché combattiamo, perché uccidiamo. Ma quella persona che è davanti a me, tra virgolette, nemico, perché è il mio nemico? Cosa mi ha fatto?
Un padre di famiglia.
Cosa mi ha fatto? È una persona come me. Quindi è triste sentire queste vite sprecate che purtroppo molte di loro muoiono senza Dio. Ma preghiamo che, come questa poesia, preghiamo che molti di loro guardano a Gesù quando sono sul campo di battaglia. E Dio ci aiuta a noi a non essere così, solo nel momento, ultimo momento, nella difficoltà, nella morte, guardiamo a Dio. Ci godiamo la vita materiale, mondana, e poi quando siamo nei guai ci ricordiamo che c'è un Dio, guardare le stelle, il cielo e parlare con Lui. Ma facciamolo adesso, quando non siamo in quei guai profondi. E Dio ci aiuti ad imparare questo.
Grazie Signore, grazie Gesù.
Amen.
Alleluia, sì, ho letto storie della Prima Guerra Mondiale, che la vita nella trincea, c'era gente che si suicidava e basta, non ce la facevano più. Mm-hmm. Perché non c'erano bagni, gabinetti, niente, era tutto il fango, pioveva dentro, camminavano nell'acqua. E feriti, uno gli mancava un piede, l'altro gli mancava un braccio, i topi che correvano, i rattoni, era meglio morire, insomma. Quindi quando uscivano all'attacco per essere falciati dalle mitragliatrici, per molti di loro era una liberazione.
Mm-hmm.
Perché quando il comandante dava l'ordine di attacco, se uno non si lanciava, l'ufficiale aveva l'ordine di sparargli. Che uno che non ubbidiva guidava gli altri alla disobbedienza. Quindi come regola d'ingaggio l'ufficiale era comandato di sparare a chi non si lanciava l'attacco. E per anni sono andati avanti a combattere per 100 metri avanti, 100 metri indietro, 500 metri, 300 metri avanti, avanti e indietro, e falciati dalle mitragliatrici. Intere compagnie, 70-80% uccisi, anche di più. Ho visitato, cos'era, nel Veneto lì, era il città che si chiamava, un paese che si chiamava La Battaglia, qualcosa del genere. E la gente ancora si ricordava, è terribile, terribile. E questa è la storia di un soldato che ho ascoltato alcune volte e mi ha spezzato il cuore. Un soldato che dice, sai, fra poco dovrò andare all'attacco e forse questa è, sembra che forse è l'ultima volta che... È una poesia che hanno trovato, è una poesia che hanno trovato e che Arnoldo Foà, Dio lo benedica, lo ha messo in poesia. E Arnoldo Foà ha guardato, ha controllato la data, lui è morto nel 14, nel 2014. Una persona dolcissima, un ebreo, non credo che era cristiano, va bene, ma era una persona molto dolce. Mm-hmm. Dio lo benedica. E, se qualche fratello la desidera, ci scriva che lo mettiamo sulla radio, potete scaricarla.
La poesia?
La poesia, sì, mm-hmm. Scriveteci se la desiderate. E stavo pensando, mentre tu, Angela, stavi parlando e dicendo solamente perché c'era una divisa diversa dobbiamo ucciderlo e magari sparargli o con la baionetta ucciderlo, cioè è orribile, solamente perché è una divisa diversa, magari il figlio di un padre, il padre del marito di una donna, il papà di alcuni figli. E ucciderlo perché c'è la divisa diversa. Mi hanno detto alla televisione che dobbiamo odiarli. Il diavolo è l'autore di tutte le divisioni, delle liti, lui che va in giro a provocare. Lui è il secondo cavaliere dell'Apocalisse, il cavallo rosso, che va attorno provocando le guerre, come questo aereo che è stato abbattuto in Iran. Il diavolo di proposito ha cercato di scatenare una guerra. Perché i demoni gioiscono quando c'è una guerra e arrivano queste anime di non salvati nell'Hades e li torturano. E ho avuto una visione, so com'è, ho avuto una visione dell'Hades e lì in continuazione i demoni torturano le persone. E per sempre, in continuazione, per tutto il millennio, fino al giudizio al trono bianco, quando saranno gettati nel lago di fuoco o potranno passare alla nuova terra. Orribile, orribile. Questo è per questo che Gesù è morto sulla croce. La cosa è grave, ragazzi, è grave. Non c'è tempo di Vangelo di prosperità, riempirsi la tasca di soldi perché Dio ci ama. Bisogna andare a cercare anime. Bisogna riempire il regno di Dio, non le tasche di soldi di questi falsi profeti, va bene? Quindi così come il diavolo mette tutti contro ciascuno, mentre tu parlavi, Angela, ho avuto un po' una visione che il diavolo fa lo stesso a mettere chiesa contro chiesa. Quindi solamente perché l'altra chiesa c'è un'uniforme diversa, ecco tutti i protestanti a dire che i cattolici sono tutti idolatri, vanno all'inferno perché adorano le statue. E questa è una dottrina stupida, perché molti cattolici che vanno lì alle statue non gli frega niente. Se le statue sono lì perché qualche imbroglione di gerarca in cima ha messo le statue, a lui non gli frega niente delle statue. Le ha trovate lì e gli hanno insegnato che va tutto bene. Lui non lo sa che i cattolici hanno tolto il secondo comandamento dei 10 comandamenti dove proibiva di metterle, di adorare idoli. E i cattolici loro ripagano, se stiamo lì, tutti i protestanti sono del diavolo perché loro così, cos'ha? Fratelli, pregate gli uni per gli altri, va bene? Quindi sì. non fate come quelle in trincea che si sparavano solamente per divise diverse. Cioè, non guardate la divisa cattolica o evangelica, guardiamo a Gesù. Che Gesù non guardava le divise. Ai tempi di Gesù c'era gente con divise diverse. C'era la prostituta vestita con la divisa di prostituta, c'era il fariseo vestito con la divisa da fariseo, c'era il pubblicano e Gesù andava da tutti. Va bene, Gesù non era fariseo come tanti oggi perché tu sei cattolico o protestante e io nella tua chiesa non ci vengo. Va bene, andare in queste chiese è una perdita di tempo, la chiesa è migliore nelle case come noi. Però a volte ci andiamo per evangelizzare e sono gli ammalati cattolici, gli ammalati protestanti che hanno bisogno del medico. Va bene, lì dobbiamo andare a portare il messaggio di libertà che qui bisogna seguire solo Gesù e non le religioni. Quindi non guardate le divise religiose, va bene? Sì. Gloria al Signore. Bene, siamo arrivati al finale del messaggio.
Grazie Gesù.
Alla parte finale. se permettete, termino.
Sì, 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 ecco, va avanti.
Torniamo ai miei appunti qui. Grazie Signore, grazie Gesù. Guarda, la storia di Gesù, va bene, la storia di Gesù è una realtà, una verità che il Dio di questo mondo, che è il maligno, il mondo è stato usurpato temporaneamente dal nemico, va bene? Viviamo in un mondo usurpato dal diavolo. E per cui è stato necessario che il grande Padre Celeste ha messo la cosa più preziosa che aveva, suo figlio, va bene? E Gesù, che era Dio come Dio. Gesù è Dio come Dio. E Dio non ha una cosa più preziosa di suo figlio Dio, suo figlio Gesù. E quindi allora Dio ha preso il suo Isacco, l'ha messo sull'altare del Calvario, senza però, vi ricordate Abramo ha trovato il montone, senza la possibilità che Dio, il Padre, potesse trovare questo montone impigliato nel cespuglio. Va bene? E questa è la storia più romantica, più bella e la più terribile, la più bella storia d'amore mai raccontata. Va bene? Questo che... Va bene, io vorrei che qualcuno dei nostri fratelli, come Albino Montisci, Dio lo benedica, che ha già cantato, c'è il titolo di quello che ha cantato.
Sì, prima del messaggio abbiamo messo Albino Montisci la canzone Avrai cura di me.
Ecco, quello è il titolo, è bellissimo canto. Quindi se qualcuno, qualche fratello col talento di musicista potesse metterlo, questa è la storia più bella mai raccontata dell'amore di Gesù, in musica, fare un canto. Quindi Gesù,
grazie,
ispirali,
Signore,
questi fratelli, Signore, col tuo Spirito Santo. Gloria a Dio. La storia dell'amore di Dio che offre Gesù sulla croce. Comunque, se è volontà di Dio, Dio gli darà l'ispirazione, altrimenti che Dio li benedica lo stesso. Amen.
Amen.
Alleluia. Il Signore ci ha liberato dalla prigione eterna di Satana. E per questo che adesso Gesù prega per noi. Se Gesù sta, andiamo a Giovanni 20, 21. Gesù sta pregando per noi. Cosa dice Giovanni 20, 21?
Giovanni 20, 21. Allora Gesù disse a loro di nuovo, pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anche io mando a voi.
Va bene, Giovanni 17, 15 a 19.
Giovanni 17, 15 a 19. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anche essi siano santificati nella verità.
Va bene, cosa ci chiede adesso il Signore? Come il Padre ha mandato a me, io mando a voi. Cosa ci chiede? Ci chiede di calarci negli antri, in questa prigione del nemico, per liberare altri schiavi, catturati, reclusi. Il Signore ci chiede di calarci in queste prigioni, rischiando la vita. E i martiri, per esempio, hanno pagato con il loro sangue. Non possiamo dire no. Non possiamo rinnegare Gesù tre volte prima che il gallo canta. Non possiamo fare questo. Perché lo rimpiangeremo per tutta l'eternità. Non possiamo avere paura. La paura è un lusso che non possiamo permetterci. Se ci battono le ginocchia, avanziamo con la tremarella, ma bisogna avanzare. Questa è la parola d'ordine del nostro esercito. Non si indietreggia come fanno le chiese mezze morte. Si va avanti. Che noi vogliamo essere una chiesa vera, la sposa di Cristo, camminare in quel sentiero.
Per questo che dobbiamo sopportare la prova, sopportare e superare la prova, lasciare che il Signore ci affina qualsiasi cosa che abbiamo bisogno e superare nel nome di Gesù.
Le prove sono, siamo nel crogiuolo, cioè sta fondendo l'oro. Com'è che si purifica l'oro? Come si fa l'oro qua, 14 carati, 18 carati? Si continua a far bollire finché a un certo punto è arrivato a 14, poi si toglie la schiuma sopra e diventa 17, 18, va bene? E se lo vuoi puro, devi continuare ad andare avanti, finché sempre togliendo la schiuma, le impurità dell'oro, finché alla fine dicono che per sapere quando l'oro è 24 carati, devi guardarlo. Vai lì a guardarlo, se vedi il tuo viso riflesso come in uno specchio, l'oro è 24 carati. Finché è offuscato, l'oro non è puro. Gloria a Dio.
Amen.
Guarda, io ho degli appunti qui, perché mentre ero così, ho sentito la voce di Gesù. E, sentito la voce del Signore, e, se permettete, io condivido questi appunti.
Amen.
Dice il Signore: amati, vi ho chiamati amici, se fate ciò che io vi comando. Chi segue gli dèi delle religioni del mondo sono schiavi dei loro dèi, ma io vi ho chiamati amici. Vi chiedete perché vi ho chiamato amici? Perché non sono venuto a procurarmi organizzazioni o dei servi schiavi per il regno dei cieli. No, amati. Sono venuto per invitare chi vuole a essere parte di una cerchia speciale chiamata Amici e Fratelli. Tutti figli dello stesso Padre, il grande Padre dell'amore, perché Lui è il Dio dell'amore, perché senza amore nulla di buono può esistere. Amati, sapete? Voi che mi siete fedeli, nel nostro regno saremo amici. Giocheremo insieme, mangeremo, berremo ed ameremo insieme. Avremo l'amore del Padre. E potrete fare tutte quelle cose che qui adesso solamente sognate. Il nostro regno non ha bisogno di tassare i poveri per disinquinare il vostro presente mondo infettato, avvelenato, contaminato. Un contagio che viene dallo spirito ribelle che domina il mondo e che guida tutti alla stessa ribellione e che intossica tutto. Il mondo sì, progredisce, ma progredisce verso il male, l'autodistruzione e il suicidio. E questo perché hanno rigettato me. Come è scritto, Giovanni 1, 9 a 12, la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto.
È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Giovanni 3:32. Egli rende testimonianza di quello che ha visto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Isaia 53:2-3. Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato, e noi non ne facemmo stima alcuna. Luca 20:14. Ma quando i vignaioli lo videro, fecero tra di loro questo ragionamento: costui è l'erede, uccidiamolo, affinché l'eredità diventi nostra.
Ma viene il giorno, e presto, e voi lo vedrete, in cui io sanerò e purificherò tutto il pianeta, non con politiche che sono anche più corrotte dello stesso. Lo farò, però sarà a modo mio, nel modo giusto e necessario, e col fuoco, come anche scritto, un fuoco che io manderò.
Apocalisse 20:9-10. Essi si muoveranno su tutta la superficie della terra e circonderanno il campo dei santi e la diletta città, ma dal cielo scenderà fuoco mandato da Dio e le divorerà. Allora il diavolo che le ha sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli.
Ecco, io ve l'ho detto a quelli di voi che desiderano di poter ascoltare la mia voce. Ascoltarla è allo stesso tempo facilissimo per chi mi ama e obbedisce, difficile per chi mi è ribelle e disobbediente.
Apocalisse 21, 1 e 2. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
E questa sposa, o amati, siete voi, tutti voi, ciascuno di voi che sceglie di essermi fedele. E ora venite, andiamo ad amare e salvare tutti quelli i cui nomi sono scritti nel mio libro. Poiché ecco, come il Padre ha mandato me, io mando voi, tutti voi che siete la mia sposa fedele, voi che mi ubbidite, mi glorificate. E io ho preparato per voi il mio luogo, per voi che fate la mia volontà. Grazie, Signore.
Conosco i pensieri che ho per voi, dice il Signore. Pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Mi invocherete e verrete a pregarmi, e io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore.
Con tutto il vostro cuore.